Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi!» Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore», ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!» Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
Pasqua colora delle sue tonalità, della luce, delle sue parole, della gioia che trasmette l'intero anno della celebrazione della Chiesa, della liturgia, della nostra preghiera. Ogni domenica è Pasqua, tutto l'anno è un'esplosione pasquale. Ma è indubbio che dalla domenica di Pasqua alle 7 domeniche successive questa straordinaria tonalità è vivacemente presente, fondamentale per il percorso di tutto il nostro essere credenti in Cristo e di come viverlo, come svilupparlo, come renderci presenti in ragione della sua resurrezione nella storia degli uomini. 7 domeniche, perché è il ritmo della settimana che ritorna, 7 è il numero di perfezione, il numero di pienezza, e saranno 7 le domeniche di Pasqua, 7 a ribadire che lui è veramente risorto e che vana sarebbe la nostra fede se Cristo non lo fosse, che il nostro ragionare è ragionare di lui sapendo che ha vinto la morte. 7 per dire che in questo percorso c'è pienezza per chi incontra il Cristo sapendo di poter incontrare le difficoltà della vita, ma in ragione della resurrezione leggerli in una prospettiva diversa. Stranamente però, non è una critica ma è una riflessione, questo periodo della Chiesa, questo periodo che è ricco di luce, forte di tensioni, capace di grosse emozioni, di prospettive, di provocazioni anche attraverso la parola della nostra fede, è uno dei più difficili da gestire dal punto di vista della predicazione, perché i testi post-pasquali, cioè i testi che vengono proposti per la lettura dell'avvenimento dopo Pasqua, sembrerebbero ripetitivi. Tant'è vero che tanti miei confratelli sacerdoti mi dicono: tutte le domeniche parlare di Pasqua diventa complicato. Uno parla un giorno di Natale, è chiuso, poi viene l'Epifania. Ma Pasqua tutte le domeniche diventa impegnativo. E tuttavia, stranamente, il fatto che si trovi difficoltà o in qualche maniera limitazione di parlare di Pasqua significa forse che anche tutto il resto nessuno me ne voglia, non è compreso appieno, perché se non c'è una luce, una dimensione pasquale in tutto il resto, da Natale alla Pentecoste, vuol dire che non abbiamo compreso quello che davvero il Maestro ci ha comunicato e soprattutto la ricchezza di questo tempo, che è straordinario. I testi che ci vengono proposti sono i testi davvero in maniera piena che ci riguardano storicamente, cioè in altri termini sono la scrittura di quelli che, avendo contemplato il fatto straordinario della resurrezione, lo passano attraverso la propria vita. Direi che in queste pagine c'è la futurologia, c'è il sogno, c'è la speranza, l'attuazione concreta di quello che il Maestro ha passato. Vedete i testi che ci sono stati consegnati oggi e che ci accompagneranno in queste domeniche. Atti degli Apostoli è il primo testo dopo il Vangelo. Lui è risorto, vediamo che cosa è successo nella storia degli uomini, quale conseguenze sono arrivate nel gruppo di coloro che gli erano più vicini. Lui è risorto, per loro che credevano, cosa è significato la risurrezione di Cristo? Pietro, oggi ne abbiamo sentito per la prima volta parlare come protagonista, fino a ieri era Gesù il punto di riferimento delle attese, lo è ancora in pienezza, ma qui è Pietro che assume una parte, sempre in ragione del suo essere vicario di Cristo, della storia, la sua ombra. Cercavano la sua ombra gli ammalati per essere guariti, avrebbero cercato l'ombra di Cristo nel Vangelo, qui cercano l'ombra di Pietro. Quello che ho fatto io continuate a farlo voi, la Chiesa che testimonia la sua fede, l'Apocalisse, Giovanni, il futuro, in ragione di Cristo, il futuro di tutti, un libro straordinario che deve essere ancora, secondo me, interpretato fin nel profondo, tentando in qualche modo di vedere come quello che la prima Chiesa è riuscita a capire inculturando, tentando di entrare nella storia, portando nella storia il messaggio di Cristo, sarà portato a compimento quella resurrezione, nella resurrezione del mondo, dove l'Apocalisse è il compimento totale, è il futuro che culminerà in quella frase straordinaria che Giovanni dirà riguardo a noi, il giorno in cui saranno asciugate tutte le lacrime saranno asciugate. È un passaggio bellissimo, no? È il Vangelo che ci consegna questa immagine del futuro, questa icona del futuro, questa tenerissima figura del futuro che è Tommaso. Tommaso è il più moderno degli apostoli, è più attuale degli apostoli, è il più contemporaneo di tutti e 12. Sì, Pietro è il capo, Giovanni è tenerissimo, Matteo con il suo passaggio attraverso la realtà, Andrea, Filippo, uno più bravo dell'altro, ma Tommaso è il più moderno, è quello che veramente mi mette in una condizione di leggere con interesse e nello stesso tempo con partecipazione emotiva e critica l'avvenimento cristiano. È quello che ha una sensibilità del cercatore senza mitizzazioni. È colui che fa della fede non una forza di contrasto e di chiusura con la critica, ma fa della fede un principio di conoscenza di se stesso e degli altri, mettendosi in discussione. So bene, l'abbiamo detto tutti gli anni proprio in questo giorno, che Tommaso ha rischiato e rischia ancora di reggere alla proverbiale limitazione di essere il discepolo del dubbio. Tu sei proprio come Tommaso, che non credi se non ci metti il naso. In altri termini è colui che investigando, e che poi non vedo perché ci dovrebbe essere un limite a voler mettere il naso. Quando la curiosità è, secondo me, l'elemento primo della conoscenza, E un uomo cresce soltanto se è curioso. Se non ha curiosità è passivo, è incapace di reggere al confronto. Io mi rendo confronto con la novità, con le difficoltà, mi rendo conto che nella fede c'è bisogno di assoluti capaci di reggere indipendentemente dalla ricerca alla critica della vita, alla difficoltà della vita. C'è bisogno di qualcosa che tieni dentro e che ti spinge a fare tutta la ricerca successiva, ma con uno sguardo positivo. Cioè c'è necessità dentro di te di aver detto prima sì e poi di cercare. Questo è, sicuramente ne sono convinto, la fede è un dono, ma la fede non è un vicolo cieco, non è una costrizione, non è una tenaglia che chiude, non è una palla al piede bloccante. È una ricerca. È una ricerca che si fa non per mettere in dubbio quello che credi, ma per allargare la tua fede. E per allargarla la metti anche in crisi, è inevitabile. Uno per crescere bisogna anche che si confronti, che si critichi, che il fideismo è un'altra cosa, no? È quello che ti mette nella condizione di dire: io non mi pongo domande per non essere in qualche maniera urtato nelle mie convinzioni, nei miei convincimenti, per non creare il sospetto. Ma questa è una sciocchezza, è un infantilismo credente. L'uomo di fede, come Tommaso, cerca per capire, capisce e cerca di più. E quando più cerca, quando più è alla ricerca, tanto più è curioso. Una curiosità che ti apre positivamente all'incontro. I grandi santi, i grandi teologi, i grandi asceti sono quelli che si sono messi continuamente in discussione. Non dubitano di Dio, dubitano della propria possibilità di essere in dialogo con Dio. È quel dubbio che migliora il dialogo. Guai a me se non dubitassi. Guai a me se non mi mettessi in discussione, guai a me se non fossi un po' come Tommaso, capace di dire: crederò se, ma il giorno in cui, una volta che ho posto la domanda, la risposta arriva, non mi mettessi ai piedi del Maestro e dicessi quello che nessuno è stato capace di dire fino a quel momento: mio Signore e mio Dio. Tommaso. Tommaso è il santo del dubbio, del limite, è l'unico che chiama Gesù Dio, è il primo a chiamarlo, è il primo che è riuscito ad arrivare là dove gli altri non sono riusciti ancora ad arrivarci, il santo del dubbio, è il primo a riconoscergli la divinità e a proclamarla il santo del dubbio. Si vede che il dubbio fa parte della ricerca, anzi fa parte della ricerca di quelli che poi arrivano alla comprensione piena, il dubbio. È proprio perché lo cerco che sono credente. Se non lo cercassi e se non lo stessi cercando, vuol dire che in fondo, più che credere, sono rassegnato alla sua evidenza. Ne ho bisogno rassegnato. Allora lo subisco, lo accetto subendolo. Il criterio del credente è la ricerca. Tant'è vero che il criterio del credente è la ricerca, che io potrei perfino dire: lo sto cercando e non l'ho trovato, ed avere più fede per quella mia ricerca di chi, dicendo di averlo trovato, non lo pratica. La ricerca di Dio è talmente importante perché crea il dinamismo di un contatto, un dialogo. Solo chi cerca sa che c'è una cosa viva da trovare. Sant'Agostino dice: proprio perché lo stai cercando vuol dire che già l'hai trovato. È la ricerca. Il vero dramma del nostro essere cristiani credenti è quello di avere la presunzione di averlo trovato e quindi di non essere in ricerca sua. Abbiamo talmente la presunzione di averlo trovato che lo diamo per scontato, che non vogliamo mettere mano, ma proprio perché non vogliamo mettere le mano non ci sentiamo provocati da quella presenza, non lo cerchiamo in una lettura positiva, della nostra fede, non lo cerchiamo in un atteggiamento concreto di vivere cristianesimo nella vita di ogni giorno, non lo cerchiamo con la forza del nostro impegno, non lo cerchiamo, lo diamo per scontato. Per cui siamo praticanti, ma non siamo praticanti della ricerca in Cristo. E per questo, quando poi ci pratica la vita nelle domande fondamentali, che diciamo di non crederci più, perché non ci abbiamo mai creduto, perché non abbiamo mai praticato quella ricerca che poneva domande serie alla nostra vita. In questi giorni c'è stato un articolo molto interessante su Repubblica, di Citati, che ha fatto un fondo su Repubblica, in cui ha fatto questo tipo di riflessione. Mi sono favorevolmente sorpreso, perché non sapevo che era seminarista, poi dopo ho capito che quelli che scrivono di determinate cose provengono da ambienti di riflessioni che in qualche modo poi si porta la vita per strade diverse, ma abbiamo fatto tutti delle riflessioni. Citati dice: prima ci stavano le chiese piene, si parlava del problema, lui dice, di non aver paura del fatto che ci siano poche persone che oggi dicono di praticare, perché non è il numero che fa la qualità dei credenti, è la verità della ricerca che fa la verità dei credenti. Prima ci stavano le chiese piene, lui diceva, ma in fondo non c'erano cristiani che si ponevano domande fondamentali e soprattutto non c'era un accompagnamento sui problemi fondamentali. Certo, ci stavano le prediche, le novene, i tridui, c'era un vissuto religioso. Oggi, dove ci sono delle persone che sono interessate davvero ad approfondire, saranno poche, laiche o... perché lui faceva questa riflessione, è un fatto singolare che la produzione letteraria che ci sta in questi giorni di libri abbia nelle classifiche libri che riguardano fattori religiosi, vuol dire che ci sta uno zoccolo duro di italiani che vuole interrogarsi sul problema della fede. È su questo che dovremmo in qualche maniera chiederci perché, perché ci sono degli uomini che la ricerca la vogliono fare e forse se avessero trovato delle persone che sanno proporre loro motivi della ricerca non rassegnata, con un linguaggio comprensibile, con una teologia accessibile, con una capacità di mediazione che sia meno, come dire, intransigente e più capace di allargarsi alla differenza delle persone, noi oggi verificheremmo che forse ci sono chiese meno piene, ma ci sono cristiani o credenti o uomini più interessati al fatto di fede e alla ricerca credente, e di questo, se io gli do gli strumenti, potremmo essere più soddisfatti, più contenti. Anche noi come Chiesa dovremmo interrogarci in maniera diversa rispetto a questa esigenza che c'è. Dovremmo avere meno paura dei cercatori di Dio. E uno che cerca Dio può mettere anche in crisi l'intero gruppo. Tommaso ha messo in crisi Pietro e gli altri. Uno che cerca non va visto con antipatia. Uno che la pensa un po' diversamente, non perché ti vuole rovinare la festa, ma perché vuole capire di più, non deve essere visto con imbarazzo perché non sta nel coro a dire sempre sì signore, sì signore, sì signore. Uno che ragiona è un fatto positivo, non è un fatto negativo, anche se poi ragionando arriva a delle conclusioni diverse dalle tue, dagli il tempo, no, di fare il percorso. Non è che gli metti subito o ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra. Il tempo della conoscenza è fatto anche di un tempo di attesa. Pure Tommaso da un passaggio all'altro ha dovuto avere un tempo. Ma guardare anche al cercatore dal punto di vista della positività. Io sono convinto che uno dei grossi limiti che c'è oggi, e poi andiamo alla conclusione perché ci sarebbe veramente un discorso enorme da fare, uno dei grossi limiti è avere il sospetto che chi pensa sia quello, pensa che ragiona ancora, sia quello che perché pensa ti possa mettere il disagio, che abbia la possibilità di toglierti il posto a tutti i livelli, che il pensatore o comunque colui che pensa e che ragiona sia un rischio per la società, un rischio per la Chiesa, un rischio per lo Stato, e allora è preferibile produrre tutto ciò che permette di non pensare. Viva Tommaso! Viva i Tommasi della storia, nella politica, nella Chiesa, nella società, nell'economia. Quando ce ne vuole nell'economia! Viva quelli che sospettano per credere e che credono dopo aver fatto un percorso faticoso. Di quelli mi fido, degli altri sospetto.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.